appena l'oro, senza di mani il lavoratore morente. Siamo nel dolore d'una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa, sulla terra del duol, tutti pronti a morire alla luce del sole. In questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletari, anarchica gloria alla nuova umanità.
Eraldi che innalzeremo le barricate, e tu borghese salirai la ghigliottina. Per quanto fosti sordo alle stremate grida di chi moria nell'officina, dei nostri figli fino all'ultimo momento, contro femmine borghesia combatteremo.
Suda forti pugnam per la lotta finale, l'anarchia salutiamo.
In questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola sul carro di fuoco, e redentrice una marcia sia proletaria.
Torniamo in voce per appunto questo redazionale su Piazza Fontana e cominciamo a dare la parola, insomma, ai nostri interlocutori e interlocutrici.
Ciao a tutti e tutte, oggi 12 dicembre 2013, compagni e compagne dell'associazione Pietro Valpreda e del gruppo anarchico Carlo Cafiero della FAI, Federazione Anarchica di Roma, siamo qui per ricordare la strage di Piazza Fontana e la morte del compagno anarchico Pino Pinelli avvenuta 44 anni fa. Siamo qui anche per promuovere un'iniziativa che si terrà sabato 14 dicembre prossimo dalle ore 18 allo spazio anarchico 19 luglio, uno spazio che abbiamo occupato nel 2011 a Garbatella, in via Rocco da Cesinale 18, e in cui si terrà un incontro dibattito con i protagonisti di ieri e di oggi. Interverranno Pasquale Valitutti, unico testimone anarchico dell'omicidio di Pinelli, Enrico Di Cola, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli, Roberto Mander, Cosimo Mino Caramia. Interverranno anche Gabriele Fuga ed Enrico Maltini, avvocati e autori del libro edito da Zero in Condotta e A Finestra c'è la Morti. E veniamo ai fatti storici. Il 12 dicembre del 69 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura esplode una bomba che causa 17 morti ed 88 feriti. Un'altra inesplosa viene trovata in Piazza della Scala, sempre a Milano. Altre tre bombe esplodono a Roma, nel sottosuolo tra Via Veneto e San Basilio, al Museo Centrale del Risorgimento, all'Altare della Patria, causando circa altri 17 feriti. In tutto, nella giornata del 12 dicembre del 1969, assistiamo a 5 attentati, per cui furono arrestati 80 compagni, tra cui alcuni compagni del circolo anarchico 22 marzo di Roma e del ponte della Ghisolfa di Milano. I compagni anarchici furono accusati di strage. Il 15 dicembre 1969 muore durante l'interrogatorio nella questura di Milano il compagno anarchico Pino Pinelli. Hanno scritto e parlato della strage di Piazza Fontana il movimento Tutto, facendo un lavoro di controinformazione, ma oggi siamo qui per approfondire l'argomento, non solo per ricordare ma anche per ribadire che per noi anarchici, anarchiche, testimoni e protagonisti diretti, oggi come ieri, la verità è una sola: la strage di Piazza Fontana è strage di Stato e Pino Pinelli è stato assassinato. E oggi siamo qui e porteremo la testimonianza con Roberto.
Buongiorno a tutti, sono Roberto Gargamelli, uno dei compagni anarchici che rimasero in carcere per ben 3 anni, dal 69 al 72, alla fine del 72. E voglio ricordare quegli anni perché è importante soprattutto per la memoria. Sono passati 44 anni, ma sono 44 anni assolutamente insufficienti per dare un qualsiasi risultato a tutte le stranissime indagini portate avanti nel corso di questi anni, perché senza alcun costrutto, senza alcuna finalità, senza alcun colpevole alla fine. E gli unici colpevoli, e noi lo ribadiamo da sempre, sono lo Stato e i servizi segreti e i fascisti, che sono stati utilizzati quali manovali per quanto riguarda il trasporto e la posizione di quelle bombe. Quei morti è ancora Grinado Vendetta, quindi, ma soprattutto Grinado Vendetta, ancora di più i morti che nel corso degli anni successivi, a cominciare da Pinelli, ad andare a Saltarelli, a ricordare i compagni, 5 compagni anarchici del Sud, in un finto incidente, uccisi un anno dopo, mentre portavano a Roma degli atti che poi sono scomparsi, un dossier in cui avevano raccolto testimonianze e addirittura fotografie di personaggi implicati in tutto. Se qualcuno ricorda la storia dei fatti di Reggio, il boia che molla, tutta la strategia dell'epoca per portare confusione e soprattutto per creare quello che è stato poi l'affossamento di tutte le lotte di quell'epoca. Voglio ricordare ancora che dopo 44 anni si torna a parlare della strage, ma soltanto per farne un racconto distorto, falsificato da tanti personaggi che hanno inventato su libri, parlo di Cucchiarelli in particolare, ma possiamo parlare anche dei tanti altri ancora viventi personaggi, grossi personaggi della strategia dell'epoca, che erano a capo della strategia dell'epoca, quali Lusso Manno, che era il responsabile della... Scusate.
No, non ti preoccupare, staccalo.
Sì, fatto. Tanti personaggi dell'epoca che erano a capo appunto dell'organizzazione di quelle stragi, quelli che hanno ordito quelle stragi, che hanno voluto quelle morti per far sì che venissero, che si bloccassero tutte le lotte in corso in Italia, perché sull'onda della paura speravano che la gente, che le persone, che i tanti lavoratori che erano in piazza all'epoca si fermassero, rientrassero in casa dalle strade, dalle piazze occupate, dai posti di lavoro occupati, e cosa che fortunatamente non è avvenuta, perché se ricordiamo poi gli anni dal 70 al 77 sono stati anni fruttuosi per quanto riguarda le lotte. Voglio ricordare quegli anni perché si parlava di noi come di un gruppetto di esaltati, di infiltrati soprattutto, per colpa di quel poliziotto che era infiltrato nel nostro gruppo, che avrebbe tutto potuto dire tranne che fossimo noi gli esecutori o i programmatori di quegli attentati. E infatti non è riuscito neanche nel suo intento di provocare e di essere la spia da parte della polizia per crearci quella cappa che avrebbe permesso di chiudere una volta per tutto con una pietra tombale veramente definitiva l'ergastolo che ci aspettava. Voglio ricordare soprattutto oggi che lo scorso 30 settembre è giunta l'ennesima sentenza su questa strage infinita. Questa volta si tratta di un'archiviazione del procedimento nato dalle fernificazioni contenute nel libro Il segreto di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli. Si tratta della teoria delle doppie bombe, degli attentati di Roma e Milano che sarebbero stati frutto di collaborazione, più o meno consapevole, tra fascisti, servizi segreti vari e ovviamente gli anarchici. Pietro Valpreda veniva nuovamente indicato come il mostro, tanto per non farci mancare nulla, anche come un semideficiente, perché accordarsi con dei fascisti veramente è il massimo a cui si può giungere dopo 44 anni. Per ricordare una persona come Pietro Valpreda, che è stato uno dei compagni migliori in assoluto, almeno per chi l'ha conosciuto e per chi ha avuto la fortuna della sua amicizia, della sua fratellanza. L'avvocato, qui ricordo Pietro perché è stato il mio compagno di cella per circa 3 anni e morto pochi anni fa, dopo una brutta malattia. E Pietro è stato il mostro per quell'epoca, se qualcuno ricorda, che è stato quello che ha subito più di tutti il peso di quello di quella accusa enorme, inammissibile. Noi non eravamo soltanto innocenti, eravamo assolutamente estranei, che voglio che venga ricordata questa cosa, perché continuano a dire Pienelli innocente, Valpreda innocente. No, assolutamente no. Noi siamo stati assolutamente estranei a tutto quello che è avvenuto in quell'epoca, in quel 12 dicembre 69. Siamo la parte vittima come le altre vittime, né più né meno. E oggi il volerci far ritornare sulle prime pagine, perché con dei libri come questo di Cucchiarelli veniamo definiti ancora una volta i portatori di bombe più o meno innocue, come ne parla lui nel libro, veramente fa caponare la pelle. E basta, voglio ricordare, passo la mano un attimo a Norma, che è la compagna del caffiere. Lei non si è presentata prima, lo faccio io.
Certo. Voglio ricordare che i compagni dell'associazione Pietro Valpreda hanno costruito un sito per chi volesse approfondire l'argomento, che è www.stragedistato.wordpress.com, in cui sono contenuti tutti gli atti processuali e quant'altro sulla strage di Piazza Fontana. Ecco, io vorrei sottolineare che le accuse in questi 44 anni giudiziarie perpetuate nei confronti di noi anarchici sono cadute. Ed è emersa un'altra verità, che la strage di Piazza Fontana faceva parte di una strategia cosiddetta della tensione, e progettata ed operata come diceva Roberto, da servizi segreti e fascisti, con l'obiettivo di offendere, uccidere e criminalizzare tutti i movimenti di protesta e lotta studenteschi e dei lavoratori e lavoratrici, esplose negli anni 68-69 in tutti gli anni 70 a venire. Questo è molto importante, perché non ci fu soltanto la strage di Piazza Fontana, ne cito alcune: la strage di Piazza della Loggia a Brescia, l'Italicus successivamente, San Benedetto Val di Sangro, la strage di Bologna negli anni Ottanta. A questa strategia della tensione, della paura, del terrore, a mio avviso, in questi 44 anni è stata aggiunta, come diceva anche Roberto, una seconda strategia, che è stata la strategia della menzogna. Che cos'è stata la strategia della menzogna? Pseudostorici, scrittori, giornalisti in mainstream, avvalendosi di fonti non storiche, hanno scritto e parlato e raccontato della strage di Piazza Fontana. E questo è molto, molto importante dirlo, perché le fonti storiche sono scientifiche, sono fatte di fatti, eventi, date, nomi, cognomi, eccetera. L'epica è un'altra cosa, l'epica è un racconto leggendario. e soprattutto importante in questi giorni in cui vediamo di nuovo squadrismo fascista rigurgitare nelle strade inneggiando a forconi tricolori
e a marce su Roma soprattutto
e marce su Roma.
Sì, stamattina appunto sulla stampa si abusava dell'espressione marcia su Roma e invece almeno insomma per quello che ho potuto vedere io per i giornali che visioniamo qua almeno insomma diciamo nelle prime 10 pagine nessuno dei 5 quotidiani che abbiamo sfogliato ricordava Piazza Fontana, ecco, né in maniera corretta né in maniera distorta, insomma era proprio un ricordo assente, mi sembra, come dire, pesantemente significativo.
Sì, ma beh, significativo soprattutto per una cosa, perché non sono riusciti probabilmente nell'intento di falsificare ancora quella memoria che oramai è acquisita della strage, che è stata una strage di Stato, di Pinelli, che è stato un omicidio di Stato, e quindi non sono riusciti, nonostante i vari tentativi, a cominciare da quello del 2009 del Napolitano, che appena insediato invitava la vedova Pinelli e la vedova di Calabresi ad un abbraccio fraterno e a uno scordammocio passato, visto che lui è di Napoli. Quindi è una cosa veramente obbrobriosa quello che ha tentato di fare con quell'abbraccio strano, stravagante.
E possiamo mettere la ballata per Pinelli e così magari nel frattempo aggiungiamo un'altra voce per via telefonica.
Sì.
Faceva brigadiere, apra un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Signor questore, io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Che storie confessa Pinelli, che il tuo amico Valpreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto. Tra i padroni bisogna cercare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, e ad un tratto il Pinelli cascò. Per farti tacere, perché avevi capito l'inganno. Ora dormi, non puoi più parlare, ma i compagni ti vendicheranno. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto che eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Giorni eravamo in 3000, stringevamo le nere bandiere. Quella sera lo abbiamo giurato, non finisce di certo così. Progressisti e recuperatori, noi sputiamo sui vostri discorsi. Per Valpreda, Spinelli e noi tutti, c'è soltanto una cosa da far. Calabresi e tu guida assassini, che un compagno ci avete ammazzato. L'anarchia non avete fermato, la vendetta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo, che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, e una spinta e Pinelli va giù.
Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, stiamo parlando di Piazza Fontana, oggi è il 12 dicembre, con compagni e compagne del Cafiero e dell'Associazione Valpreda, e abbiamo anche un altro ospite telefonico. Pronto, ci senti?
Ciao, ciao, pronto, vi sento bene.
Ciao Lello.
Ciao Lello.
Ciao, ciao, compagni.
E nel frattempo, insomma, abbiamo avuto notizie che il corteo a Milano, insomma, si è svolto.
Sì, alcune testimonianze di compagni che hanno partecipato al corteo di Milano hanno detto che il corteo, la manifestazione ha sfilato da Piazza Cairoli a Piazza Fontana, sulle 300-400 persone, e uno spezzone da Piazza Fontana si è spostato di fronte all'Asso Lombarda, lì sono stati circondati dalla polizia, però poi comunque il corteo si è sciolto alla statale, quindi il corteo pare si sia
è
svolto.
Andato bene, insomma, sì, sembra sì, si sia sì, svolto sì, tranquillamente, diciamo, ecco.
Sì, queste sono le notizie che ci giungono dai manifestanti, dai
Bene.
Compagni che hanno partecipato. E Lello, allora, ricordo che Lello è l'unico testimone anarchico presente in questura durante l'omicidio di Pinelli. Ciao Lello.
Ciao, senti, un saluto a tutti i compagni e le compagne, un particolare saluto ai compagni che in questo momento sono in carcere, per difendere le nostre idee, per difendere i nostri stessi ideali. Io ero un ragazzo nel 1969, ero uno dei tanti anarchici che erano stati fermati dopo l'attentato di Piazza Fontana, perché era arrivato un telegramma da Roma che diceva seguire la pista anarchica. Quindi su ordine del Ministero si era seguita solo la pista anarchica. Mi valeva implicitamente affidare le indagini al commissario Calabresi, il quale era il responsabile degli anarchici all'interno dell'ufficio politico della questura di Milano. il giorno 15 dicembre. A un certo punto siamo rimasti in questura solamente io e Pinelli. A un certo punto, a tarda sera, il compagno Pinelli viene portato nella stanza, nell'ufficio di Calabresi, per essere interrogato. Io resto solo nello stanzone vicino, lo stanzone in cui erano tenuti in generale i fermati. Era uno stanzone molto grande, con una macchina che distribuiva bibite. Ora, la caratteristica importante che io devo spiegare di questo stanzone è il fatto che dava sul corridoio, e che il corridoio lo si vedeva benissimo, in quanto c'era una grossa apertura nel muro, che era, io dico sempre, grande come due o tre porte, non arrivava fino al pavimento, però era molto bassa, alta, insomma permetteva una vista eccellente sul corridoio. Io a un certo punto, come a mezzanotte meno 20, mezzanotte meno un quarto, sento provenire dalla stanza del compagno Pinelli, no, dalla stanza del commissario Calabresi, dove era interrogato il compagno Pinelli, dei rumori che definisco con molto rigore come di trambusto, di rissa, delle voci concitate, dei mobili che si spostano. Cioè, quello che posso dire con certezza è che lì qualcosa è successo un quarto d'ora, 20 minuti prima che il compagno Pinelli venisse assassinato. Dopodiché io, allarmato da questi rumori, presto molta attenzione a quello che succede, perché era quasi mezzanotte, c'era freddo, non c'era nessuno negli uffici, rimbombava qualunque rumore, e anche sinceramente ero anche in ansia per capire perché io stessi lì ancora, cosa mi avrebbero chiesto, cosa volevano da me. Allora, la mia testimonianza in se stessa non avrebbe valore, perché a me fu chiesto: hai visto passare qualcuno nel corridoio nei minuti antecedenti l'assassinio del compagno Pinelli? E io ho detto no, assolutamente no. Ero e sono più che certo che in quel corridoio non è passato assolutamente nessuno. Il commissario Calabresi ha detto che non era nella stanza nella quale veniva interrogato Pinelli, ma che pochi istanti prima che il compagno Pinelli fosse assassinato si era recato nell'ufficio del dottor Allegra, che era il capo dell'ufficio politico della Questura di Milano. La porta dell'ufficio del dottor Allegra era di fronte all'apertura che io avevo, che mi permetteva di vedere nel corridoio. Se il commissario Calabresi si fosse recato nell'ufficio di Allegra, mi sarebbe dovuto passare davanti, quindi avrei dovuto assolutamente vederlo. Non mi è passato davanti assolutamente, non l'ho visto perché non è passato, sarebbero rimbombati i passi, me ne sarei accorto sicuramente, certamente. Quindi il commissario Calabresi ha mentito, perché il commissario Calabresi era in quella stanza, perché il commissario Calabresi è sicuramente uno degli assassini del compagno del nostro fratello Giuseppe Pinelli, è uno di quei criminali che l'hanno preso stordito, probabilmente, questo è un probabilmente, da un colpo maldestro, l'hanno preso e l'hanno buttato dalla finestra. Lui, il tenente dei carabinieri Lograno, il brigadiere Panessa, Caracuta, Mainardi, e non so se me ne dimentico qualcuno, ma tutti quelli che erano nella stanza sono gli assassini del compagno Pinelli. Tant'è che pochi istanti dopo questi fatti il commissario Calabresi è venuto nella stanza dove io ero e mi ha detto con la sua voce: lo stavamo interrogando, era tutto tranquillo, stavamo parlando, non capisco perché ti sia buttato. Cioè, mi ha detto implicitamente, ma in modo chiarissimo e univoco: ero nella stanza al momento della morte di Pinelli. Queste cose che dico le ho ripetute in tribunale, le ho ripetute al processo Calabresi lotta continua. Calabresi era lì, mi guardava, mi ha sentito ripetere tutto questo con tutti i particolari, ma chi è interessato venga al 19 luglio, sabato prossimo, e sentirà anche tutti i particolari. Adesso devo e voglio essere sintetico. e non ha detto niente. Non solo, il suo avvocato, che era un famoso penalista dell'epoca, non mi ha controinterrogato. Non mi ha controinterrogato, che vuol dire che la parte di Calabresi non aveva niente da chiedermi e ha cercato di scivolare via sulla mia testimonianza. Quindi queste cose le ho dette in faccia a lui. Ricordiamo anche che il commissario Calabresi è uno di quelli che nella prima conferenza stampa ha accusato il compagno Pinelli di essere coinvolto nella strage di Piazza Fontana, lui insieme al questore Guida, insieme a Allegra, di essere coinvolto nella strage e di essersi ucciso per quello. Questa è una dichiarazione pubblica, non è la nostra opinione, è uscita su tutti i giornali, ma la polizia è stato permesso di rimangiarsela, di dire cose completamente diverse solo pochi giorni dopo. Ricordiamo anche per l'episodio tragicomico del brigadiere Palessa, che nel corso del processo Calabresi lotta continua, a un certo punto dice: ho cercato di fermarlo Pinelli, mi è rimasta una scarpa in mano. A che il presidente del tribunale fa osservare: guardi che Giuseppe Pinelli è stato trovato nel cortile con le due scarpe. Ecco, siamo arrivati a questo punto, perché non è un mistero la morte di Giuseppe Pinelli. Non è un mistero per niente, noi sappiamo dove è morto, sappiamo come è morto, sappiamo chi l'ha ucciso. La morte del compagno Pinelli è una prova dell'assoluta arroganza con la quale il potere, fregandosene delle sue stesse leggi, fregandosene di qualunque senso di giustizia, copre i suoi assassini. Chi è al servizio del potere viene coperto e protetto, qualunque porcheria faccia. In questo senso, parlare del compagno Pinelli non è parlare solamente del compagno Pinelli, è parlare del potere, è parlare della repressione, è parlare della natura stessa della repressione. La stessa repressione di ieri è la stessa repressione di oggi, la stessa arroganza di ieri è la stessa arroganza di oggi, lo stesso potere di ieri è lo stesso potere di oggi. Per questo noi anarchici non combattiamo una battaglia legalista, una battaglia migliorista per avere dallo Stato la verità, per avere dallo Stato il riconoscimento che è stato ucciso il compagno Pinelli. Noi combattiamo una battaglia per dimostrare, caro mai ce ne fosse bisogno, una volta di più la natura criminale di ogni potere, di ogni tipo di potere. Perché noi anarchici non vogliamo nessun tipo di potere, non crediamo nei poteri buoni, non crediamo nei poteri democratici, perché è nella natura del potere essere criminale, è nella natura del potere violare le sue stesse leggi, è nella natura del potere, quando si sente minacciato, commettere i peggiori crimini giustificandoli con autodifesa. Il potere democratico, quando ha dovuto farlo, ha assassinato, ha torturato, ha incarcerato persone innocenti. Non ha avuto mai nessuno scrupolo. Non esiste un potere buono, esiste solo un potere che va combattuto e abbattuto. Questa è la lezione attuale che ci viene dalla storia. Perché raccontare i fatti del passato ha senso solo se ci aiutano a capire il presente. E i nostri compagni, i compagni come Pinelli, i compagni come Pietro, i compagni come Valpreda, quello che oggi ci chiedono a gran voce, se noi vogliamo e sappiamo ascoltarli, è soprattutto di continuare le lotte, di continuare a lottare per le cose in cui loro credevano. E questo deve essere il senso del nostro ricordo, questo deve essere il senso del nostro saluto a loro. Garantiti, compagni, noi ci siamo, noi continuiamo, facciamo il possibile, lo facciamo anche a nome vostro. Lo facciamo anche per voi. Scusate se ho preso un po' più di tempo, ma.
No. Va benissimo. Grazie Lello.
Grazie a voi,
Grazie. Grazie per il tuo intervento, grazie.
Ciao Lello, ciao.
Ciao.
Voglio ricordare chi era Lello, poi, chi è Lello attualmente, soprattutto, perché qualche giorno fa è stato, fra l'altro, bastonato insieme ad altri di fronte a Montecitorio in una manifestazione, e l'hanno riportato tutti i giornali come addirittura il leader della manifestazione, cosa assurda per un anarchico quale Lello. E voglio ricordare che ancora oggi su una sedia a rotelle, dopo che sono 10 anni oramai che c'è finito sopra, purtroppo, e lui continua a battersi e avete sentito con che grinta. Grazie Lello, ancora.
Ricordo l'iniziativa di sabato 14 dicembre, dalle ore 18, spazio anarchico 19 luglio, via Rocco da Cesinale 18, metro B Garbatella. Invito tutti a partecipare. Ricordo anche il sito che è stato costruito dai compagni dell'associazione Valpreda, che è www.stragedistato.wordpress.com. Partecipate tutti e tutti all'incontro dibattito con i protagonisti di ieri e di oggi. Interverranno anche gli autori del libro E alla finestra c'è la morti, edito da Zero in Condotta, Gabriele Fuga ed Enrico Maltini, avvocati. A seguire all'incontro dibattito ci sarà una cena, musica, video e distribuzione materiale informativo. Adesso abbiamo al telefono, se ci riusciamo,
Gabriele Fuga.
Fuga.
Pronto Gabriele, ti chiamo Gabriele Ondarossa, posso metterti in diretta?
Bene.
Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele.
Ciao. Bene. Ciao, buongiorno a tutti.
Ci senti? Tutto a posto? Sì,
mi sento tutto a posto.
Bene.
Allora Gabriele, abbiamo così parlato in maniera sommaria del libro edito da Zero in Condotta, scritto da te, Enrico Maltini, e alla finestra c'è la morti. Se ci vuoi un pochino introdurre il libro te che l'hai scritto.
Allora, dunque, il libro, più che una ricerca di una verità alla quale non so se ci arriveremo mai, ha come scopo quello di evidenziare sempre di più le menzogne e le falsità che lo Stato ha portato avanti sulla vicenda Pinelli. Noi abbiamo voluto fare un lavoro di ricerca di documentale. Difatti il libro porta pochi commenti e soprattutto pubblica una serie di documenti che sono stati reperiti dalle carte giudiziarie della strage di Piazza Fontana che riguardano la morte di Pinelli. Questi documenti parlano da soli, perché in questi documenti, che sono soprattutto interrogatori di personaggi che al momento dei fatti erano quasi sconosciuti, sono emersi soltanto all'esito dell'esame delle carte trovate sulla via Appia nel 96, questi personaggi interrogati da vari magistrati indirettamente parlano anche della morte di Pinelli e soprattutto evidenziano un fatto che per noi è clamoroso, anche se potevamo immaginarlo, che in quelle notti, cioè in quei giorni dopo la strage, tra quelle notti c'è anche la notte in cui è morto Pino, nella questura di Milano non c'erano solo funzionari della questura di Milano e soprattutto in quella stanza dove è successo quello che tragicamente tutti sappiamo, non c'erano soltanto funzionari della questura di Milano, ripeto, ma c'erano almeno in questura, non dico nella stanza, 14 funzionari dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, guidati da Silvano Russomanno, noto ex nazista e tuttora forse nazista, adesso è vecchio, vive a Porto Tolle, ha avuto anche un ictus, per cui è come se non esistesse, però allora era il più attivo di tutti nel 69 e guidava questa equipe di personaggi arrivati da Roma. Questa rivelazione ci ha fatto riflettere sulla verità che ci avevano finora raccontato, cioè che tutta la gestione Pinelli era della questura di Milano. Se così non è, e se questa presenza che è dichiarata da loro stessi, eravamo presenti, le indagini le facevamo noi, la questione del saltafosso Valpreda ha confessato l'abbiamo fatto noi, se tutto questo è vero, e lo dicono loro che quindi dovrebbe essere vero, è chiaro che la conseguenza è che l'interrogatorio non era gestito da calabresi, ma gestito da questi personaggi, tra cui un nazista, appunto, Silvano Russomanno, e quindi tutte le ipotesi sono possibili. Questo è il quadro, e il libro è questo praticamente.
Certo.
Cioè, senti,
evidenziare questa possibilità che altre persone ci fossero e che quindi i veri responsabili fossero altri.
Ma poi ricordiamo...
che non toglie la responsabilità di chi ufficialmente c'era, perché chi ufficialmente c'era sapeva che di questi altri li ha coperti.
Ricordiamo poi la cosa particolare, che in quella stanza già c'erano 5 persone più calabresi. Se addizioniamo addirittura altri personaggi...
Forse non tutte 5 quelle persone c'erano, sono state introdotte, la loro presenza è stata comunicata per coprire... e sostituire altre persone che effettivamente c'erano.
Sì, probabilmente sì, infatti.
Anche perché...
anche per le misure della stanza, bisogna ricordarla sta cosa, perché diventa...
noi l'abbiamo anche messa in foto e tutto, ma non dimentichiamo che le altre persone, i vari Panessa, Mainardi, Mucilli, Caracuta, Lograno, che erano presenti, danno tutti, guarda caso, una versione completamente diversa tra di loro, con una serie di contraddizioni, il che lascerebbe intendere che forse non c'erano. E quindi al loro posto c'erano altre persone che gestivano effettivamente l'intratorio. D'altra parte, quando un funzionario degli uffici affari riservati, interrogato da Giusto Marcelloni, dice che le indagini le facevano solo loro e la questura di Milano si limitava a firmare i rapporti, significa che un interrogatorio così importante come quello di Pinelli, ricordiamoci, insieme a Lello Valitutti era l'unico rimasto in questura, Lello tra l'altro non risulta neanche più interrogato, quindi l'attenzione sul personaggio più importante era Pinelli, e se le indagini le gestiva direttamente l'ufficio affari riservati, non penso che abbia delegato l'interrogatorio di un personaggio il più importante che avevano sotto mano a funzionari di secondo o terzo livello.
È probabilissimo.
E allora Gabriele, ti salutiamo e ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato
d'accordo,
a Roma.
Sabato siamo lì.
Ok, grazie. Bene. Ciao, ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie ancora.
Ciao.
Ciao. Ciao. Quindi.
Dunque, emerge ancora una volta che la verità è una sola. La strage di Piazza Fontana è strage di Stato. Giuseppe Pinelli è stato assassinato. E lo stragismo non può essere altro che una strategia progettata tra stato di polizia e squadrismo fascista. Questo
quindi,
penso che...
Ma il libro di Gabriele Fuga e di Enrico Maltini è importantissimo oggi. Perché? Perché dopo tanti anni viene fuori in questo modo, come ha raccontato già Gabriele, che in questura a Milano chi dirigeva le indagini erano i servizi segreti. È sintomatico del fatto che chi dirigeva in effetti tutto l'apparato di preparazione, di programmazione, di controllo e anche di arresto di noi, quindi la costruzione della strage sulle nostre teste, era chiaramente lo Stato, come sempre, erano i personaggi ai vertici dello Stato, non solo i funzionari, i piccoli funzionari come poteva essere Calabresi dell'epoca o gli Allegra o i Guida, erano ben altri livelli, quindi livelli altissimi, e questo fa pensare oggi più, perché per anni si è parlato soltanto di strage, sì, strage di Stato, ma... facendo dei distinguo, cioè dicendo magari sì, magari c'è stato uno o due, forse tre dei servizi che hanno lavorato, hanno deviato le indagini, hanno tentato di occultare, ma no, non è vero. Il punto principale, importante, è che tutti hanno lavorato per fare questa, per creare questa strage e per creare i mostri che eravamo noi anarchici. Che sia chiaro questo, perché la memoria poi diventa labile, perché tante persone che tentano ancora oggi di riscriverla, di falsificarla in tutti i modi, fanno questo di lavoro poi. E questi libri come quello di Gabriele e di Enrico sono importantissimi, sono punti di non ritorno, cioè uno arriva a capire tramite quelli chi veramente c'era. Che cosa ha significato veramente, a chi è stata ordita e perché, e i veri motivi. E volevo ricordare anche un altro libro che abbiamo già presentato altre volte al 19 luglio, e quello di Nicoletto Orlandi Posti, che narra dei cinque anarchici del sud. Ne ho accennato prima brevemente, è una cosa importante perché nel 70, settembre del 70, cinque compagni che venivano dal sud con un dossier pesantissimo di in cui si accertavano le responsabilità di personaggi abbastanza di alto livello sui fatti di Reggio e sui fascisti a Re che stavano mettendo a ferro a fuoco Reggio all'epoca, e poi soprattutto su una cosa in particolare, su un'altra strage, su un treno che era stata declassata a incidente dovuto a dei macchinisti, che poi dopo vari anni si è appurato ed erano i dati e le prove erano in quel dossier dei compagni che sono stati assassinati, ed è stato appurato che quella strage è stata fatta, era una strage vera, era stata posta una bomba sui binari, e guarda caso quella bomba venne posta da un fascista che poi venne individuato a Roma e denunciato a Roma da quei compagni stessi che poi furono assassinati, e fu visto a Roma uno di quegli attentatori proprio il 12 dicembre. Chissà che stava facendo a Roma un fascista conosciuto, e conosciuto soprattutto dalle questure, fra l'altro, per il suo ruolo, per il suo essere un dinamitardo noto. Quindi tutti i dubbi, tutte piccoli punti, piccoli tasselli che si vanno a incastrare per ancora una volta, e questo dopo 44 anni diventa sempre più pesante per questo Stato che continua ad essere stragista, che continua a fare strame di tutto quello che è vediamo oggi stesso alla Sapienza, qui stanno facendo ci sono degli scontri, c'erano gli studenti che pacificamente volevano semplicemente far capire che questa economia, perché c'è un incontro sull'economia, sulla green economy, queste cazzate che si inventano ultimamente per prendere ancora più per il culo il popolo italiano, e cercavano pacificamente, sono stati attaccati duramente dalla Cerere, e queste sono le risposte che dà oggi il potere. Questo è quello che ci troviamo di fronte, come e peggio del 69. Sono passati 44 anni, ma è come se non fossero passati. È la stessa identica mano che gestisce e che vuole sottomettere e addirittura assassinare, perché insomma, se andiamo a vedere quello come si comportano a livello in piazza contro i compagni attualmente, manca poco che arriveranno i carri armati. Oggi sono entrati all'università con i blindati, quindi siamo a questi livelli. Rendiamocene conto.
No, infatti è incredibile come oggi a Roma abbiamo due punti della città. Abbiamo un punto che è l'Ostiense, in cui i leader delle forche che viaggiano in Jaguar praticamente scorrazzano con i loro tricolori e bloccano tentano di bloccare un pezzetto di città. Dall'altra parte studenti universitari che protestano, esprimono il loro dissenso, vengono massacrati praticamente, già parliamo di teste rotte, con i blindati che entrano all'università. Quindi è grottesca come il dissenso politico in questo paese cosiddetto democratico venga affossato nel sangue, e tricolori usciti fuori dalla naftalina dopo 60 anni, 70 anni, praticamente scorrazzano decine per la città facendo quello che gli pare, insomma, viaggiando in Jaguar con l'autista. E ricordo anche i quattro arresti di lunedì scorso dei quattro compagni anarchici, e voglio sottolineare ancora una volta come il ruolo di questo stato di polizia cosiddetto democratico, dello squadrismo fascista, il loro ruolo nella criminalizzazione e terrore nei movimenti. E voglio ricordare, non so se volgiamo in chiusura.
Sì, Serena. Direi di sì. Certo. Proveremo insomma a sentire anche gli studenti appena.
Magari, ma...
sì. perché insomma abbiamo ricevuto varie telefonate.
Quindi voglio ricordare l'appuntamento sabato 14 dicembre 2013, quindi sabato prossimo dalle ore 18, spazio anarchico 19 luglio, via Rocco De Cesinale 18, metro B Garbatella, per parlare ancora un incontro dibattito sulla strage di Stato con i testimoni diretti, e a seguire cena, musica, video, distribuzione, informativo. Ciao a tutte e tutte, grazie.
Arrivederci compagni.
Grazie a voi per questo spazio, e insomma lo chiudiamo con una canzone.
Rona la fronte sotto il peso del lavoro, piegato il cor dallo scudiscio del potente, purché la gioia dia chi vive nell'oro.